Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi vi porto a Minturno per conoscere il gruppo folk I Giullari. Incontreremo il loro direttore artistico. Poi avremo l'amica Matilde con i suoi consigli e infine scopriremo il santo del giorno. Allora non mi resta che augurarti un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un festeggialo con me.
E tutti a ballare qui nello studio di Radio Vaticana Italia, tanta allegria per conoscere gli amici giullari di Minturno. Abbiamo al telefono il direttore artistico del minigruppo, Federica Picone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Abbiamo portato la vostra allegria nelle case dei nostri radioascoltatori.
Grazie.
Federica, diamoci del tu, Federica.
Sì,
quando nasce per volere di chi l'associazione culturale Gruppo Folclorico I Giullari?
Allora, I Giullari nascono nel 1954 per volere di un gruppo di ragazzi che si sono messi insieme per rievocare le tradizioni storiche del nostro paese. Dopodiché insomma, ci si riuniva nel convento di San Francesco di Minturno, visto che San Francesco veniva chiamato giullare di Dio, quindi si è dato il nome al gruppo folcloristico I Giullari.
I Giullari. Ecco, da quanti elementi è composto il gruppo e i giovani partecipano? Sono interessati.
Allora, sì, allora noi abbiamo un gruppo composto da all'incirca un 70 elementi, divisi tra un mini gruppo, quindi bambini che vanno dai 4 ai 12 anni e poi dai 13 anni in su, composto principalmente da famiglie, quindi questa è una cosa a cui noi teniamo tantissimo.
È anche molto bella.
Sì, perché noi abbiamo coppie di bambini, soprattutto che sono fratelli e sorelle, marito e mogli, insomma, è veramente una grande famiglia.
Senti, Federica, i costumi che voi indossate sono originali e poi c'è la famosa pacchiana, un vestito ricco di colori, vistoso, un vestito questo che ha anche ricevuto tanti premi.
Sì, ha ricevuto un premio molto importante, il vestito, noi abbiamo due vestiti, il vestito da, si chiama da festa, è quello quindi indossato nei matrimoni e nelle grandi occasioni, e poi abbiamo un vestito da campagna, quindi quando si usava giornalmente per andare in campagna, veniva usato tutti i giorni. veniva usato.
Sai Federica, io sono di origine calabrese, anche nella mia terra c'è il gruppo folcloristico e c'è la famosa pacchiana anche da noi. Sai, poi i colori del vestito rappresentano un po' lo stato della donna, insomma, la vedova.
Infatti noi abbiamo un pezzo del vestito che è sul rosso, il polpetto è dorato, però nei momenti di lutto, esempio, il polpetto e questo pezzo che si chiama pagnuccia, un pezzo di lana, nel momento del lutto veniva o nero o viola, veniva messo. Invece nei momenti di festa, rosso e dorato.
Esiste anche una festa proprio per la pacchiana?
Sì, noi abbiamo una festa a Minturno che si celebra la seconda domenica di luglio ed è la Sagra delle Regne, ovvero la Sagra del Grano, e viene ancora fatta per omaggiare la Madonna delle Grazie.
Senti Federica, valorizzare musiche, danze, canti, abiti significa anche ridare lustro al proprio patrimonio culturale, significa anche recuperare antiche ricchezze, comprendere, contestualizzare il presente partendo proprio dal passato per conoscere le proprie radici.
Sì, io credo che sia importantissimo, soprattutto per i giovani di oggi, capire e portare avanti le proprie radici, perché senza un passato non ci sarà un futuro. Questo è il nostro pensiero più importante.
Ecco, un'ultima domanda e poi anche una richiesta da farti. La domanda è: il patrimonio folcloristico di Minturno diciamo che è in provincia di Latina, è conosciuto anche a livello nazionale, siete famosi anche in Italia voi.
Sì, noi siamo abbastanza conosciuti nel nostro territorio, ci sono varie realtà folcloriche ed è ben sviluppato proprio questo amore verso la tradizione e la voglia di riscoprire, perché comunque anche se portiamo avanti queste tradizioni continuiamo a fare ricerche sul passato, insomma.
ho capito. Allora, Federica, io adesso passerei alla richiesta. Cerca di accontentarmi. Che ruolo potrei avere io nel gruppo?
Ho tantissimi ruoli, c'è il ruolo del ballerino, c'è il ruolo del musicista, sono veramente tanti ruoli, ma visto il tuo potrebbe farci da pubbliche relazioni e quindi sponsorizzare.
Ho capito, certo, allora niente, non c'è speranza come futuro ballerino.
Ma su quello... No, non è vero, ci si può tranquillamente lavorare, provare.
Ho capito, ma gli elefanti nei circhi non si esibiscono più, quindi non c'ho speranza, cara Federica. Allora, io ti ringrazio te, un abbraccio a tutti i componenti del gruppo e vi dedico il prossimo brano. Grazie.
Grazie mille, grazie tanto da parte di tutti.
Un abbraccio, grazie.
Credere all'eternità è difficile, basta non pensarci più e vivere. E chiedersi che senso ha è inutile, se un giorno tutto questo finirà. Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso è solamente la più stupida follia. Se non ci penso più mi sento bene, guardo una serie alla TV e mi sento bene, leggo un giornale. Semplice. Ridere non è difficile, se cogli il buono di ogni giorno ed ami sempre fino in fondo. Adesso voglio vivere così.
E come ogni mattina diamo ora spazio ai consigli e ai segreti della super gettonata Matilde. Buongiorno Matilde, oggi di che ci parli?
Grazie Orazio per i tuoi complimenti. Il mio consiglio oggi è cinematografico. Voglio parlare del docufilm, se sei d'accordo. Ho incontrato la bellezza, la Madonna del Miracolo e Alfonso Ratisbonne, questo è il titolo.
L'anteprima si è svolta, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, si è svolta nella Basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma, al termine dell'anno mariano dedicato ai 175 anni dell'apparizione della Madonna del Miracolo.
Sì, Orazio, il docufilm è durato 42 minuti, firmato dalla regia di padre Alfonso Longobardi dell'Ordine dei Minimi.
Raccontiamo chi era Alfonso Ratisbonne e che ruolo ebbe nella vicenda della medaglia miracolosa.
Torniamo indietro nel tempo, era il 20 gennaio del 1842, il giovane Alfonso, per pura cortesia, accompagna l'amico Teodoro de Bussière nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. In quell'occasione lui vede la Vergine nello splendore della cappella di San Michele, così come è raffigurata nella medaglia miracolosa, e finge che lui porta al collo per fare un piacere in quell'occasione all'amico. Alfonso, lo ricordiamo, è il penultimo di 10 figli, appartenente ad una ricca famiglia ebrea di banchieri, si converte e riceve il battesimo, diventerà gesuita.
In pieno centro storico, qui a Roma, a due passi da Via Veneto, la Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, Matilde, è per tutti la Lourdes romana.
È bellissima questa basilica, la cupola e il campanile sono opera del Borromini, mentre all'interno ci sono i due angeli in marmo realizzati dal Bernini per Castel Sant'Angelo, ma che non sono mai stati esposti alle intemperie.
Vogliamo dire dove nasce il culto della Beata Vergine della Medaglia Miracolosa?
Orazio nasce, se ben ricordo, nel 1830 a Parigi, in Rue du Bac, non molto distante dal Louvre. La Vergine appare a Santa Caterina Labouré, suora delle figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, e le viene affidato il compito di realizzare e diffondere la medaglia miracolosa. Nella sua visione, i piedi di Maria sono poggiati su un globo terrestre e schiacciano la testa al serpente. Dalle mani della Vergine si sprigionano raggi luminosi che sono un po' il simbolo del grazie.
La suora, aggiungo Matilde, vede poi formarsi intorno a Maria un quadro ovale, mentre dalla sua mano destra a quella sinistra appare in semicerchio la scritta: O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi.
Sì, questa è l'immagine frontale della medaglia miracolosa. Se andate, amici di Radio Vaticana Italia, a Parigi e volete visitare il santuario con la cappella della medaglia miracolosa, segnatevi il numero civico 140 Rue du Bac.
Il raggio che unisce Parigi a Roma è quindi proprio Alfonso di Ratisbonne, che a Sant'Andrea delle Fratte ricevette la grazia della conversione. Ma a questo punto ritorniamo al film.
Orazio, il bravo giovanissimo Filippo Velardi interpreta il ruolo di Alfonso di Ratisbonne. Il film è un percorso simbolico. Dalla bellezza dell'arte della basilica si fa esperienza della bellezza di Dio, proprio attraverso la storia e la testimonianza di Alfonso Ratisbonne.
Sostò in preghiera Matilde dinanzi alla Vergine del Miracolo anche San Massimiliano Kolbe e celebrò la sua prima messa all'altare della Madonna il 29 aprile del 1918.
Io direi di chiudere questo spazio, Orazio, con l'invito a visitare la bellissima Basilica di Sant'Andrea delle Fratte e vedere soprattutto il film su Alfonso di Ratisbonne e sulla Madonna del Miracolo.
Arte e fede in un perfetto sodalizio.
Un incontro ben riuscito. Buona giornata agli amici di Radio Vaticana Italia.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 9 maggio, la chiesa ricorda San Pacomio. Nacque nell'Alto Egitto nel 287 da genitori pagani. Arruolato a forza nell'esercito imperiale all'età di 20 anni, finì in prigione a Tebe con tutte le reclute. Protetti dall'oscurità, la sera alcuni cristiani recarono loro un po' di cibo. Il gesto degli sconosciuti commosse Pacomio, che domandò loro chi li spingesse a far questo. «Il Dio del cielo», fu la risposta dei cristiani. Quella notte Pacomio pregò il Dio dei cristiani di liberarlo dalle catene, promettendogli in cambio di dedicare la propria vita al suo servizio. Tornato in libertà, adempì al voto aggregandosi ad una comunità cristiana di un villaggio del sud, dove ebbe l'istruzione necessaria per ricevere il battesimo. Per qualche tempo condusse vita da asceta, dedicandosi al servizio della gente del luogo. Poi si mise per 7 anni sotto la guida di un vecchio monaco, Palamone. Durante una parentesi di solitudine nel deserto, una voce misteriosa lo invitò a fissare la sua dimora in quel luogo, al quale presto sarebbero convenuti numerosi discepoli. Alla morte dell'abate Pacomio, i monasteri maschili erano 9, più uno femminile. Del santo restò sconosciuto il luogo della sepoltura. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.